مرحوم تامبوری
Radio 3 in collaborazione con il Maxxi, Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, presentano Le storie dell'arte. Fabio Sargentini, Fuoco, Immagine, Acqua, Terra 1967 e l'esperienza della Galleria Lattico a Roma tra gli anni 60 e 70. Seconda puntata.
Questa mostra, Fuoco, Immagine, Acqua, Terra, che ha un'impostazione appunto Fuoco, Acqua, Terra, sono Pascale Cunellis, e Immagine ci sono Pistoletto, Ceroli, Schifano, Bignardi e Gilardi. Pistoletto manda infatti uno specchio e Ceroli manda una sua scultura di legno, una sagoma seduta su una sedia, un insieme di sedie. Schifano manda un film e già vuole superare la pittura col cinema, eccetera. Bignardi è una macchina un po' tecnologica legata alla pubblicità con delle donne, delle ballerine. Gilardi è un suo tappeto natura. Cioè, sono tutti racchiusi idealmente nella sezione immagine, fuoco, immagine, acqua, terra. Dopo questa mostra ci sono due mostre pubbliche molto buone il mese dopo, a luglio, a Foligno, a San Marino, lo spazio dell'immagine, eccetera, e sono dei grandi contenitori che puntano adesso sull'opera ambientale, specialmente il primo, lo spazio dell'immagine, ma anche San Marino. Pascali espone il mare d'acqua. Al mare, con la tela sul centine di legno, sostituisce il mare d'acqua, perché ha fatto le pozzanghere, no? Ha fatto già le pozzanghere e l'acqua e la terra e mette giù sto mare d'acqua. E quindi ecco che il filo si comincia a dipanare. Quindi la natura e l'installazione e l'opera installazione, perché oggi ancora c'è questa installazione importantissima, ma oggi è una cosa svilita, perché non c'è l'opera, ci sono tutti pezzi smembrati che nel momento in cui sono dislocati nello spazio possono funzionare, ma poi ritornano frammenti. Invece Pascali ha fatto sì di moduli, di piccole vasche, di vasche tutte uguali, diciamo, però diciamo c'ha un altro fiato, diciamo, c'è l'acqua, c'è la geometria e c'è la natura. È la formalizzazione che vi dicevo della natura nell'opera, non l'acqua data così, non il fuoco, non la sabbia, non qualsiasi altro, cioè è l'opera che viene a inglobare questo elemento fluido, diciamo, no? Viene fermato. E lì lui mi dirà, infatti, da lì a qualche mese, il segreto di quest'acqua, insomma, poi ve lo dirò. Ecco, quindi queste due mostre forti in cui non compare Cunellis. Cunellis non è invitato, ne soffre, e io lo ritengo incomprensibile, perché il dado è gettato questo degli elementi naturali. Scavalcata l'estate, a Genova, alla Galleria Labertesca, Celant inaugura una mostra alla fine di settembre, Fuoco, Immagine, Acqua, Terra all'inizio di giugno, a luglio c'è Foligno e San Marino, alla fine di settembre, per tutto ottobre, per il mese di ottobre, Celant inaugura una mostra dove per la prima volta usa il termine arte povera. Il titolo è Arte povera e IM maiuscolo, che sta per immagine, spazio, trattino spazio. Quindi anche nel titolo vediamo una distinzione tra i materiali, l'arte povera, e l'immagine. E quindi anche qui c'è una distinzione tra le due sezioni. Nella sezione arte povera raggruppa Boetti, Fabro, Cunellis, Paolini, Pascali, Prini. In IM spazio inserisce, è curioso, tutti i romani, tutti derivanti dalla pop. Bignardi, Ceroli, Icaro non è romano ma viveva a Roma in quel momento, esponeva la tartaruga, Mambor, Mattiacci e Tacchi. Mancano? Mi sono reso conto, Pistoletto, incredibile. Pistoletto non c'è e nemmeno Gilardi. Curioso, perché poi Pistoletto sarebbe stato molto legato a Celent negli anni successivi. E c'è anche Paolini. Dal punto di vista dei materiali, Paolini è il contrario dell'arte povera. Cioè bisogna pensare che nel 67, fine 67, Paolini ha già fatto, sta per fare un'opera capitale che per me avrà grande importanza e che si chiama Giovane che guarda Lorenzo Lotto, una tela fotografica in cui ritrae il modello del pittore e quindi cambia completamente, è concettuale, di come si guarda all'arte. Quindi si guarda all'arte anche voltandosi dietro le spalle, citando la citazione. È un'opera per me importantissima e che è capitale in quel momento, perché apre una strada nuova e che ha a che fare con l'arte povera. E mi piace citare dal catalogo proprio della mostra, la prima mostra si chiama Arte Povera: il cinema, il teatro, le arti visive si pongono come antifinzione, eccetera, quella. Queste discipline eliminano dalla ricerca tutto ciò che può sembrare riflessione, rappresentazione mimetica, abitudine linguistica, eccetera, per approdare ad un tipo di arte che, mediando un termine dalle ipotesi teatrali di Grotowski, ci piace chiamare povera. È un critico giovane, c'ha questa intuizione, vede i materiali, c'ha Grotowski che qualche anno prima, forse un paio d'anni prima, un anno prima, ha scritto questo libro, no? Di teorizzazione del suo teatro, e lui non ha nessuna remora a dire che questo povero lo media da Grotowski, lo scrive sul catalogo. Siamo quindi al 67, c'è questa mostra a Genova, Pino ci va, Pascali ci va e torna dicendo che ha conosciuto un giovane che gli sembra che ci abbia gli attributi, dice lui, dice naturalmente più crudamente, Prini. Ecco, Prini, forse Prini è il vero guerrigliero, questo sì. Nell'autunno, appena riprendiamo la stagione, Cunellis espone il pappagallo vivo con il campo di cactus. Il campo di cactus è relazionato allo spazio bianco di Pascali, però c'è l'inserimento della natura viva e c'è questa dialettica nella formalizzazione tra la natura e la geometria e il contenitore, non è pappagallo e basta, come poi lui avrebbe fatto con i cavalli. E c'è un supporto dietro che crea quasi una bidimensionalità al pappagallo, perché lui ancora è profondamente pittore, viene dalla pittura, ancora formalizza, come Pascali, con l'acqua. C'è un rapporto, no? E mostra forte. Subito dopo Pistoletto con gli specchi. Ah no, Pistoletto a questo punto non si può accontentare solo gli specchi. Cosa introduce? Un elemento forte di teatralità, di teatro, teatro. Ed è questo guardaroba che mi fa affittare a Cinecittà con tutti i vestiti di scena. E il pubblico, tra cui c'è il Living Theater che lavora in Italia in quel momento, si travestono. Pascali e la moglie di Cunelli, Sefi, che si travestono davanti agli specchi. Questa è una mostra importante, perché anche qui fa capire che andiamo verso una mescolanza di mezzi espressivi. C'è la performance in nuce, comunque. Poi c'è Pascali con i bachi da setola e il ponte di lana di ferro, anche lì in due riprese, no? In due cose, come Pistoletto anche. A un certo momento proietta dei film di suoi amici cineasti torinesi, cioè ormai le cose che succedono sono di più, non ci si ferma alla contemplazione. Ecco, a questo punto Plinio De Martis della tartaruga dà una botta spaventosa, da uomo diciamo percettivo delle cose che succedono, ispirandosi all'Happening, fa una rassegna di mostre, una a sera, che si chiama Il Teatro delle Mostre, ed è una, diciamo, un colpo di coda straordinario, un colpo di coda che vorrebbe tagliare l'erba sotto di piedi a questo lavoro che faccio io, che già è cominciato. Lo brucia, come se lo bruciasse i tempi. Dopodiché chiude la galleria. È l'ultimo atto, dovrebbe essere un atto d'apertura, no? E invece, siccome non è materia sua, chiude la galleria. Muore Pascali nel settembre 68. Una cosa indescrivibile, insomma, no? Perché il varco internazionale è stato creato. Io ho un rapporto con Alexander Yolas, il mercante greco di surrealismo, che ho conosciuto con mio padre per l'attività precedente, e Yolas riceve i miei cataloghi, ed è il primo catalogo di Pino, che è lui che spara in aria con le giraffe, e Yolas, questo personaggio che girava con i tacchi, folcloristico, che amico di De Chirico, ballerino, fu, io dico, pensate l'arte da dove passa, cioè fulminato da questa fotografia di Pascali che spara in aria con questa evidenziazione di questo bozzo sotto i pantaloni, e mi telefona, e rappresenta comunque una cosa forte per me, che poi farò a Parigi, appunto, sia Pascali che con Ellis. Muore Pascali, cosa indescrivibile, e c'è un altro incontro formidabile. Perdo un amico e, diciamo, un individuo che, col quale ho avuto la forza di staccarmi da mio padre, di mettermi in proprio, e incontro Simon Forti, che è una figurina piccola, un italo-americano, un ebreo che è andata via da Firenze per le leggi razziali e adesso è di formazione americana, però è venuta a rivedere Firenze, eccetera, e la conosco 2 o 3 giorni dopo il funerale di Pascali. Simon Forti mi dice che a New York c'è una situazione straordinaria nel campo non delle arti visive, ma della danza, della musica, di tutti quelli che si ispirano a John Cage. Cioè, il nome tutelare è John Cage, e la danza ha dei grandi maestri, a cominciare appunto da Martha Graham, e comunque c'è una grande tradizione, ed è chiaro che Simone viene da una scuola che non è newyorkese, poi viene dalla scuola di Ann Halprin in California, e hanno un rapporto molto fresco con le cose, con gli oggetti, con la natura, non fanno certo il balletto. E in queste conversazioni viene fuori che gli artisti visivi si mescolano ai coreografi, ai musicisti, e si scambiano concetti e si aiutano a vicenda, e c'è qualcosa che passa tra loro, c'è qualcosa di vivo, insomma, che si sta creando, e tutto ciò nelle gallerie non viene percepito. Le gallerie sono ancora tutte intorcinate nei grattacieli, e loro, questi performer americani, usano una chiesa sconsacrata, la sponda di un fiume, per strada, sul ruffo di un grattacielo, insomma, cercano degli spazi inusitati perché nelle gallerie non vengono ospitati. E Simon Forti, avvengono tre cose subito dopo la morte di Pascali. Io trasformo la galleria in una palestra di ginnastica, che mi serve, un passo che mi serve per andare poi nel garage, che non so che sarà il garage, ma so che sarà uno spazio nuovo, perché l'incontro con Simon Forti mi completa in una visione di un nuovo spazio espositivo, che già ho intravisto attraverso il muro, il mare bianco di Pascali. Non è più una questione di grandezza, di scala, cioè non è più il caso di ingrandire questo spazio solamente, sono votate a una percezione diversa, cambiano le cose. Quindi ginnastica mentale mi serve per dissacrare lo spazio mio borghese contemplativo che ho e andare verso l'ignoto, perché non lo conosco, ma so dove vado. Poi c'è musica elettronica viva, zuppa, e qui c'è Pistoletto che comincia a smaniare, cioè deve uscire fuori dal quadro pure lui, no? E l'ha fatto con sto guardaroba, no? Allora che fa? Si mescola a questi musicisti di musica elettronica viva, che è un gruppo italo-americano, il suo capo è Frederick Jevski, e Pistoletto fa delle azioni di improvvisazione insieme con Maria Pioppi, che è l'ex compagna di Pascali. E poi c'è la performance, la prima in Europa di Simon Forti, Piano inclinato, e qui si vede come c'è la saldatura tra il corpo, il movimento del corpo, il dinamismo è una struttura minimale, primaria, costituita proprio da questo piano inclinato. Questa sequenza di ginnastica mentale, musica elettronica viva e Simon Forti col piano inclinato mi fa avere lo sfratto dal proprietario. C'ha ragione. Io non me ne voglio andare. E lui mi sfratta. Coincidono, le cose combaciano come deve essere. E poi una notte, una sera, qualcuno che io ho sguinzagliato per la città e mi porta a vedere il garage di via Beccaria, e che sta a due passi da Piazza del Popolo, Piazzale Flaminio, però è lontano. Capisco che è lo spazio giusto, che mi fa fare il salto, perché confluisce, come gli ho detto, l'idea della grandezza e l'idea di spettacolarità, che attraverso Simon Forti capisco che deve avere uno spazio del genere. Cioè, è il primo spazio povero, se vogliamo, perché più realtà di questo. Dico sempre che è stato come un ready made, no? Ho messo la galleria in uno spazio di realtà. E quando Cunelli se ci mette i cavalli è un altro ready made. Questa sposalizio, diciamo, questa combaciare di questi due, diciamo, interessi. Cunelli seguiva questo filone dell'arte naturale che abbiamo inaugurato 2 anni prima, e io che vado anch'io ricercando spasmodicamente questo spazio che venga incontro all'arte che si annuncia e che capisco che sarà legata anche all'effimero, alla danza, alla musica e quindi alla body art, e naturalmente anche all'arte concettuale che sta avvenendo, anche questa. Ma la cosa straordinaria è che l'arte povera dura pochissimo, dura niente, in realtà. Questo spazio fa girare un interruttore nella mente degli artisti, pensano arte in modo diverso a un certo punto, perché Mario Merz entra, vedi, altro collegamento con Torino, io invito Merz a fare la mostra. Dopo Pistoletto c'è Merz, no? Cosa succede in quel momento? C'è Mario Merz e Mattiacci che danno forza. Lui arriva con la Renault e la imbuca dentro e la espone mettendogli delle frasche sopra. È straordinario. Mattiacci con rullo compressore fa una strisciata sulla terra che è stata disposta dentro il garage, e viene a visitarmi improvvisamente Harald Zeman. Harald Zeman è un altro critico svizzero importante. Rimane estasiato e scioccato quasi dal garage, da dove sono appena andati via i cavalli da una settimana. Io ho la foto, gliela do, e lui sta per fare una mostra storica, organizzare a Berna, che si chiama al Museo di Berna When Live in Your Head, vivi nella tua testa, When Attitudes, quando le attitudini become form, diventano forma. Questa è una mostra che riunisce tutta la crema degli artisti internazionali di tutto il mondo. Ci troviamo a Berna nel febbraio, la mostra dei cavalli è all'inizio di gennaio, lui prende la fotografia a Roma, va e la stampa sul catalogo di Berna, che fa il giro del mondo. Cioè, improvvisamente il mondo sa che esiste uno spazio espositivo di quel calibro e di quell'innovazione. E allora tutto si muove. Le gallerie americane, io vado ad aprile per la prima volta a New York, non ci sono mai stato, e lo domando a Speroni, dico: Gianezza, ma com'è sta America? E per fortuna parlo l'inglese, però insomma sono raggelato un po'. C'è Simon Forti che è tornata e mi ha procurato gli appuntamenti con i performer, con i danzatori, con i musicisti. Mi sentivo avanti, anche perché stavo portando gli americani, stavo portando Terry Riley, Lamont Young, Steve Paxton e chi? Trisha Brown, insieme agli altri suoi amici, erano tutti trentenni di belle speranze che poi sono state riposte bene, insomma. Però non mi sono limitato a New York a questo, e presi contatto attraverso Annina Nosei, un'italiana, una romana, che aveva sotto contratto Sol Hewitt. Quindi Sol Hewitt viene nel maggio 69 in questo garage, ancora connotato da garage, ancora i connotati di realtà, ancora le frenate delle automobili sull'impiantito, e c'è ancora un vago sentore di benzina. E e si crea un contrasto enorme, lui con i graffiti sui muri di questo spazio molto forte, festival di danza, volo, musica, dinamite, e lo sbarco della performance in Europa. Da questo punto di vista devo dire che ammiro Celant, perché è riuscito con questa parola, arte povera, l'ha mutuata da Grotowski, lui può dire quello di amare, l'ha scritto lui stesso, ma non vuol dire niente, ha avuto con stesso un'illuminazione, è una volgarizzazione, uno slogan, ma sta pagando in una maniera straordinaria. Quindi lui ha inventato una cosa che ha avuto al di là di qualsiasi aspettativa, ancora regge quello. Festival, danza, volo, musica, dinamite. Non lo chiamo performance, però è quello lo sbarco della performance in Europa. E questo nuovo spazio diventa il quartier generale degli americani, dell'effimero, della musica, della danza. Nell'autunno Smithson, Robert Smithson, Smithson è entusiasta, fa una cosa anche all'interno della galleria, con del fango, degli specchi dentro il fango, ma non è la stessa cosa. La land art, a mio avviso, per quello che io apprezzo di più, è l'aperto, ma già c'è l'arte concettuale che deve, sono cose molto veloci, si intrecciano, quindi arte povera e land art, arte concettuale. Infatti Celant è prontissimo, qui non lo frega nessuno, già nell'anno 70 si chiama arte povera, land art, arte concettuale, la mostra che fa. Faccio notare che fa delle mostre nelle gallerie stimabili, ma che non hanno fatto il salto. De Dominicis, ecco Gino c'ha 22 anni, 23 anni, chi lo conosce? Non lo conosce nessuno, viene da Ancona e Gino si presenta a me nel novembre del 69, i cavalli sono il 14 gennaio del 69, diciamo che alla fine dell'anno 69. Faccio notare che alla mostra dei cavalli si era scatenato un uragano su Roma, per cui non più di 30 persone furono presenti all'inaugurazione, e questa credo che sia il senso profondo dell'avanguardia, che oggi certo è cancellato, che corrisponde il minimo dei visitatori al massimo di espansione e di propagazione dell'evento nel mondo. De Dominicis, quindi lo conoscevo, sei tu, e lui si aggirava nel garage e mi espone, è senza studio, mi espone i suoi lavori, e io mi accorgo che l'arte povera, che la materia di Pascali, il fuoco di Cunellis, l'acqua, la terra, si volatilizzano, evaporano, perché il valore di Gino si punta sull'invisibilità. Quindi siamo già in un ordine cerebrale, la sensualità dell'opera, la fragranza dell'opera, la presenza dell'opera salta, non c'è più. L'oggetto è invisibile, c'è un cerchio fatto sul pavimento e c'è scritta un'etichetta, cilindro invisibile. Siamo già dentro Duchamp, ma siamo nello spazio di realtà, intrisa di realtà del garage, dove i cavalli ci sono stati a meraviglia. Dopo De Dominicis, Marisa Merz. E lì ritorniamo in un ambito povero, sia pure con una sua originalità. Marisa compie due atti, uno interno, con dei tavoli presi da un fabbro di ferro su cui scioglie della cera calda che poi si raffredda, e degli elementi, dei compassi, degli oggetti che lei ha lasciato lì vengono incapsulati da questa cera che si raffredda e diventa ghiaccio. Ghiaccio all'occhio, naturalmente. E fuori fa un'azione con l'aeroplano all'aeroporto dell'Urbe. Io mi metto d'accordo, conosco Nicola Bulgari, che sarebbe stato poi un collezionista di quadri, eccetera, sarebbe arrivato a comprare pure Cunellis, che mi mette a disposizione un suo Cessna, e succede che Marisa va su e io sto giù e sono collegato con un disegno, un diagramma che mi ha dato lei, e lei mi segnala le altitudini, la velocità, eccetera. Io con questa mano che traccio questo disegno che oggi è perduto. Poi c'è una mostra a cui tiene molto Calvesi che si chiama Fine dell'alchimia, la fine del 70. E dopo subito dopo, nel febbraio, faccio uscire un album fotografico, Album si chiama. Fine Alchimia, segnali, non l'ingresso in galleria, perché io non ho gradito mai il suo lavoro, e Vettor Pisani, che è invece una fissazione di Calvesi e di Bonitoliva. Se lo contendono. E io pensavo, se lo contendono. Era troppo cerebrale per me. Io avevo comunque Gino De Dominicis, che secondo me era concettuale, era cerebrale, però in quel momento è stato proprio il passaggio dalla materia all'invisibilità. E quindi questo era per me una garanzia. Esce Album e lì si sancisce l'arte vita. E cioè io sono talmente preso anche dalle persone, da questi americani come persone, che vivono una vita senza pensare a rivistica, senza pensare ai soldi, cioè sanno che la loro arte difficilmente li porterà a questo, ma se ne fregano, hanno una ricerca assoluta. E quindi a quel punto nel 72, dopo aver fatto alcune mostre nel garage significative, nel 72 faccio il secondo festival di musica e danza e inauguro un nuovo spazio a Via del Paradiso, dove sono tuttora e dove vado per ispirazione, mi ispiro a Paolini, alla citazione sua, mentre nel garage ci vado attraverso Pascale e Simon Forti, nel spazio di Via del Paradiso affrescato con degli stucchi dorati dove si respira storia dell'arte, comunque il passato, la tradizione, ci vado leggendo il lavoro di Paolini, che parte appunto dal giovane che guarda Lorenzo Lotto, e faccio infatti una mostra di Paolini lì, molto significativa, non come apertura, ma come seconda mostra, mi sembra. Quindi per 2 anni, io dal 72 al 76, ho entrambi gli spazi. Questi due sono i due spazi che ho preso nella mia vita. E io mi immagino, allora, a quel punto, in seguito, dopo tutte queste mostre, eccetera, mi immagino, diciamo, di chiuderlo. Chiudo la galleria del garage, quando mi accorgo appunto che gli americani ormai sono venuti. Lo chiudo con un allagamento, ma un allagamento formalizzato. Perché Cunelli si aveva potuto esporre i cavalli vivi, finalmente sganciati da una formalizzazione, cavalli per cavalli? Faccio questo gesto, lo allago, lo formalizzo, l'allagamento, in omaggio a quell'acqua ferma di Pascale di cui parlavo. Ora, a un certo momento c'era stato De Maria. De Maria, alla Galleria Friedrich a Monaco, l'aveva cosparsa di terra. Non si poteva entrare. La guardavi dall'uscio e vedevi sto campo di terra rassodato. E qui in fondo finisce questo racconto con voi, anche se io qui prendo al balzo l'acqua, vedete come va da fuoco a acqua, immagina acqua terra, come uno in fondo si porta dietro questi elementi, vado sul Tevere, viaggio dell'Attico, l'Attico in viaggio sul Tevere, e porto i miei amici, i poeti, i letterati, ma soprattutto gli artisti visivi e quelli che mi stanno accanto, mi seguono. E facciamo questa barca da via Tiberina, andiamo a sbucare in mare aperto, a Fiumara Grande. Ed è un viaggio straordinario, perché è lì poi la galleria si libra. Certo, c'è anche On the Road di Kerouac, vogliamo negare questo? Pigliamocene tutte queste influenze, è importante, fanno parte di noi, della storia. Brutto censurare, brutto è manomettere la storia, non si fa.
Per le immagini di riferimento, ma anche per riascoltare e scaricare le storie dell'arte, radio3.rai.it, Radio 3 Suite, lezioni di arte contemporanea.